Semplicemente Romano e Paolo. Commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura.
Un saluto a tutti voi cari amici all'ascolto di Radio Incontri per la ripresa nel nuovo anno della nostra trasmissione. Un saluto da Romano Scaramucci, un saluto anche da Paolo Merlo che però fisicamente non è qui ma è qui sicuramente spiritualmente perché sapeva che oggi avremmo ripreso la nostra programmazione normale, ma Paolo, come è stato detto nei saluti di fine anno, è in Uganda e ho saputo proprio da lui che dopo aver trascorso il Capodanno a Gulu è rientrato a Kasala, dove la prossima settimana e fino alla fine di questo mese terrà un corso di informatica agli insegnanti della scuola secondaria dei Comboniani, una missione che è lì presente. Quindi noi salutiamo con il cuore aperto e grandissimo Paolo Merlo, che sta svolgendo la sua missione ma che ritornerà e che ci ha promesso che in qualche modo prenderà contatto con noi. Fatto questo saluto, che naturalmente è doveroso perché è il compagno di avventura radiofonica Paolo Merlo, che insieme a me ha costruito e ideato questo programma, passiamo a quello che sarà la nostra mattinata insieme. Sono le 10.04, quindi abbiamo un'oretta e mezzo da stare insieme e affronteremo come sempre tanti argomenti, tante notizie, notizie di cronaca, notizie di politica, notizie di spettacolo, di cultura in generale, come è nei termini della nostra trasmissione. Saluto anche Andrea Capecchi che è come sempre puntualmente e tecnicamente al top e alla regia, e cominciamo così questa mattinata. Una mattinata che riporta tra le grandi notizie purtroppo non particolarmente belle, perché sono tutte notizie di cronaca nera, addirittura ne è arrivata una proprio in questi momenti che riporta appunto che una donna attorno ai 50 anni a Brescia è stata trovata morta nella tromba delle scale, addirittura decapitata. Questa è una notizia che si aggiunge a tante altre notizie drammatiche delle quali parleremo e che ci fa un attimo così sbandare in questo inizio di anno, perché ci chiediamo come il male così agisca in profondità. È uno dei temi classici, no? Filosofici, culturali che ci siamo sempre chiesti dai tempi, dalla notte dei tempi, e al quale non abbiamo ancora dato una precisa risposta. E di tante cose parleremo, ma io direi, Andrea, di iniziare con un brano musicale. Ho curato in modo particolare il corredo musicale di questa trasmissione e ho voluto dedicarlo dopo alla scuola romana, come vi ricorderete in una delle prime trasmissioni, alla scuola genovese. La scuola genovese, i cantautori genovesi che rappresentano una pietra miliare nella storia della nostra canzone italiana, un movimento culturale che si è radicato a partire dagli anni 60 nel capoluogo ligure, prevalentemente legato alla canzone d'autore. Questo movimento, forse si ricorderanno quelli che hanno ianta, diciamo così, che questo movimento determinò una rottura profonda nella cultura musicale della tradizione italiana. Prima di tutto per mezzo di un approccio stilistico diverso, forse più ricercato, più eclettico, anche nell'uso diverso del linguaggio, forse più realista, che affronta una varietà di temi che va dal sentimento alle esperienze esistenziali fino alla politica, all'ideologia, alla guerra, ai temi dell'emarginazione, con accenni individualistici e spesso ricollegandosi ai temi del famoso esistenzialismo francese. Cominciamo con uno di quelli che è considerato uno dei capostipiti della scuola genovese, che è Umberto Bindi. Di lui ascoltiamo Arrivederci, è una canzone del 1959 che partecipa a una canzonissima conquistando addirittura il secondo posto. Poi scriverà anche altre canzoni molto belle, molto famose, come Il nostro concerto, ma per il momento ascoltiamo Arrivederci, Umberto Bindi.
Sorridi senza piangere, arrivederci per una volta ancora, è bello fingere. Abbiamo sfidato l'amore quasi per giorni, ed ora fingiamo di lasciarci soltanto per poco. Arrivederci, esco dalla tua vita, salutiamoci, arrivederci, questo sarà l'addio. Ma non pensiamoci, con una stretta di mano, da buoni amici sinceri, ci sorridiamo per dir arrivederci.
Dicevamo molti fatti di cronaca, ma sicuramente quello che ha colpito di più l'opinione pubblica di questi ultimi giorni è il gravissimo fatto dei genitori uccisi a Ferrara, uccisi in un contesto veramente drammatico, perché sono stati uccisi dal figlio di 16 anni. E questo è uno dei problemi, perché oltre che a Riccardo, il figlio dei due coniugi, è stato coinvolto un amico che fa quasi impressione a dirlo, ma che ha accettato di collaborare con Riccardo in questo omicidio per 1.000 euro. Ti do 1.000 euro per ammazzare i miei genitori con l'ascia, addirittura, quindi in un modo veramente cruento. Mi chiedevo prima la domanda che ci poniamo da sempre come genere umano, no? Perché il male, perché arriviamo a questi punti, è una metastasi, potremmo definirla, che non guarisce mai nella nostra natura, e forse uno dei misteri dell'uomo su cui da sempre ci arrovelliamo attraverso la religione, la filosofia, la letteratura. E la mente talvolta rifiuta di accettare certi mostri, ci chiediamo come possono accadere queste cose e se in questi casi ci possono essere state delle avvisaglie che magari dei genitori avrebbero potuto cogliere, questo senza ovviamente dare nessuna responsabilità a dei genitori che non possono avere assolutamente fatto nulla per meritare una fine di questo genere, anzi pare dalle testimonianze degli amici di Riccardo che Riccardo fosse assolutamente tenuto nel migliore dei modi come figlio, non gli mancasse mai niente, abiti firmati, sempre soldi in tasca. L'unico rammarico dei genitori erano gli insuccessi scolastici di Riccardo e quindi i rimproveri che gli sono sono stati fatti, pare anche davanti ai professori, all'ultimo colloquio che c'era stato prima delle vacanze di Natale, e che pare che psicologicamente abbia potuto incidere nella mente di Riccardo, ma ovviamente questo non può nella maniera più assoluta far sì che si giustifichi una situazione di questo genere. Lui diceva: mi sgridano, sono esausto. Hanno tentato poi Riccardo e l'amico complice di mascherare il loro misfatto, ma non ci sono riusciti, hanno commesso degli errori clamorosi. Gli inquirenti, i carabinieri se ne sono accorti quasi subito, e nel giro di poche ore, durante un interrogatorio separato, i due ragazzi assassini sono caduti in contraddizione e a un certo punto sono crollati. Hanno ammesso il loro omicidio, il loro delitto, e addirittura poi hanno condotto gli inquirenti nel luogo dove avevano nascosto l'arma del delitto, questa ascia e i vestiti sporchi e di sangue. Questo è il fatto. Magari tra qualche minuto ci ritorneremo sopra, cercando di capire meglio, anche attraverso degli interventi di esperti che ci possono magari illuminare sul perché queste cose possano accadere, e come è possibile che la mente di un ragazzo di 16 anni, che fino a quel momento non aveva dato nessun sospetto di violenza di questo genere, abbia potuto poi scatenare un fatto così grave. E sono le 10:14, andiamo avanti anche con la nostra musica. Dicevamo, la scuola genovese, tra gli esponenti di questa scuola storica che ottiene, dicevo appunto prima, un successo a partire dagli anni 60, oltre a Umberto Bindi, collochiamo grandissimi nomi della canzone italiana come Fabrizio De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Luigi Tenco, anche Sergio Endrigo, anche se non tutti sono nati a Genova, come vedremo, ma tutti sono cresciuti musicalmente nel capoluogo ligure. E ruolo importante nella nascita del primo nucleo ebbero anche due grandi autori, i fratelli Reverberi, Gianfranco e Giampiero, musicisti e arrangiatori anch'essi genovesi. Il secondo brano che ascoltiamo è un brano da Matto come un gatto, che racconta come l'andare del tempo, l'idealismo giovanile svanisce, e è la voce di Gino Paoli con quattro amici al bar che si ritrovano per sognare. Poi questi ragazzi però constatano che la vita si svolge abbastanza noiosa, abbastanza ripetitiva, i sogni svaniscono, ma ecco che alla fine della canzone altri quattro giovani si mettono al bar a bere un caffè e a bere un whisky insieme e continuano a sognare. Gino Paoli, quattro amici al bar.
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ad un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e e solidarietà. Tra un bicchier di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti, si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Mi sentivo chiacchierare, han deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo.
Come avete sentito, i grandi citano altri grandi, infatti Gino Paoli alla fine della sua canzone ha fatto una citazione di un altro musicista che è Vasco Rossi. Ma veniamo a noi, vi ricordo che è possibile contattarci telefonicamente al numero 0575 60 48 30. Telefonando potete anche intervenire in diretta nella nostra trasmissione, interloquire quindi con quello che sto dicendo, ma potete anche contattarci attraverso il sito www.radioincontri.org o la email radioincontri@libero.it, quindi non vi mancano i recapiti. Contattateci. Stavamo ricordando questo drammatico fatto di cronaca di questo ragazzo di 16 anni che in complicità con un suo amico, che tra l'altro ha pagato 1000 euro, pare che gli avesse dato 80 euro di anticipo dei 1000 che aveva pattuito, hanno ucciso i genitori in modo molto cruento. Ma ci chiedevamo come come questo può accadere. Una esperta del settore, la dottoressa Matone, che è anche giudice dei tribunali minorili, che quindi è un'esperta di delitti che possono coinvolgere ragazzi molto giovani, dice che non si è molto stupita di questo fatto, perché la storia purtroppo racconta molti altri casi di questo genere. Ricordiamo purtroppo il famosissimo caso di Pietro Maso, che uccise i suoi genitori per motivi di soldi economici, oppure Erika e Omar, due fidanzatini che massacrarono la madre e il fratellino di Erika. Il motivo anche lì era un motivo assurdo, perché c'era un brutto rapporto con la madre. La dottoressa Matone aggiunge che questi delitti mostrano che è indispensabile capire con chi abbiamo a che fare in casa. I segnali di odio non sono impossibili da leggere, perché nelle famiglie di oggi purtroppo c'è una totale sottovalutazione di questi aspetti, come è avvenuto in questo caso, ma come è avvenuto anche in altri casi. Purtroppo non è facile accorgersi del malessere dei ragazzi, magari è più facile accontentarli sui desideri, comprargli l'ultimo modello di cellulare oppure comprargli l'ultimo modello di scooter. È un po' più complicato invece cercare di capire quali sono i disagi dei ragazzi, quali sono i motivi per cui magari un ragazzo non riesce a entrare in una buona relazione con il mondo scolastico. E quindi questi exploit così drammatici e così negativi possono sembrare venire dal nulla, ma in realtà hanno un retroterra profondissimo. Una lite del genere, come aveva Riccardo con i propri genitori per motivi scolastici, però non può essere sicuramente la sola causa di un delitto così. Bisogna fare un accertamento più approfondito sulla capacità di intendere e di volere di questi ragazzi. Quindi direi che abbiamo questa mattina approfondito questo dramma, e certo non è una bella notizia, però fa parte del nostro contesto sociale, soprattutto perché riguarda dei giovani, e quindi dobbiamo prendere molto sul serio questi avvenimenti che accadono e riconfermarci ancora una volta che l'educazione, il rapporto con le nuove generazioni è molto importante. Quindi le famiglie, i genitori, la scuola, il rapporto con gli studenti, tutto quello che gravita attorno alla scuola, che è uno dei contesti più importanti per quanto riguarda i ragazzi, deve essere sempre, sempre al primo posto. Ma non è accaduto soltanto questo, potremmo anche dire altre cose, sempre di cronaca, ma direi che voi che siete all'ascolto vi aspetterete anche qualcos'altro, e quindi cambieremo sicuramente argomento nel prossimo step. Ascoltiamo ancora un altro brano, siamo al terzo mi sembra, e vi ricordo ancora che stiamo approfondendo la nostra conoscenza sulla scuola genovese. Pensate che questa scuola ebbe delle influenze culturali, letterarie molto molto importanti. Addirittura Cesare Pavese, Riccardo Mannerini, del quale poi parlerò nella presentazione di un brano successivo, ma questa scuola è stata influenzata sicuramente anche dalla letteratura francese di inizio del Novecento, da Jean-Paul Sartre fino a Raymond Queneau. ma probabilmente anche alla, dalla filosofia anarchica, no? Che poi sarà ripresa in particolar modo da De André, ma dicevo anche dalla musica francese, pensiamo Charles Aznavour, Jacques Brel, Georges Brassens e Leonard Cohen. Qualcuno sostiene che la scuola genovese sia stata influenzata anche dal folk statunitense di Bob Dylan, ma basta con le chiacchiere, ascoltiamoci il terzo brano, si tratta di Andrea, di Fabrizio De André. Fabrizio De André scrisse nel 1979 nove canzoni per l'album intitolato Rimini. Questa Andrea, che ascolteremo però nella collaborazione musicale con il gruppo della premiata Forneria Marconi, è una canzone contro la guerra sullo sfondo di una storia d'amore omosessuale. Forse non tutti quelli che l'hanno ascoltata superficialmente se ne sono resi conto, ma è proprio così. Andrea è il soldato che va in guerra e ricorda il suo amore Riccioli Neri. Se esaminate attentamente la grammatica di questa canzone, vi accorgete che si parla dell'amore tra due uomini. Ascoltiamo quindi Fabrizio De André e la premiata Forneria Marconi con la canzone Andrea.
Andrea si è perso,
si è perso
e non sa tornare. Andrea si è perso,
si è perso,
si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, Riccioli Neri. Andrea aveva
un dolore,
Riccioli Neri. C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti,
sui monti di Trento,
di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Occhi di Bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore. La perla più rara.
faccio scusa. Andrea coglieva, raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo di me.
Ed eccoci ancora in diretta, sono le 10:34, io sono Romano e che conduco, ahimè, da solo la trasmissione che fino al 2016, all'ultimo numero del 2016, conducevo insieme a Paolo Merlo, che però quando tornerà dalla sua bellissima, straordinaria missione ugandese, tornerà al microfono a rendere spumeggiante e vivace la nostra discussione, che però non essendo qui presente non è discussione ma è un po' un monologo, che spero però sia comunque in qualche modo gradito. Spostiamo l'argomento dalla cronaca, andiamo un po' più sul sociale, sulla politica. Notizia delle ultime ore è quello della consulta alla Corte Costituzionale, che potremmo dire alza il disco rosso per il quesito più controverso, che era quello sull'articolo 18, quindi non andremo a votare, non ci sarà il referendum sull'articolo 18, mentre si voterà sui voucher e sugli appalti. Un quesito referendario sarà che questi due a uno, no? Qualcuno titolava stamattina nei giornali che la Camusso vince 2-1, ma in realtà quello dell'articolo 18 contava per 10, quindi non so se questo punteggio sia giusto. Fatto sta, insomma, che nel giro di pochi giorni la Corte si è trovata al centro di una decisione molto importante. Questo esito era stato abbastanza previsto, non tanto perché c'era una connessione con un eventuale scioglimento anticipato delle Camere, perché un altro insuccesso referendario non avrebbe sicuramente fatto bene al governo, ma anche per la volontà di riaffermare l'equilibrio tra la democrazia diretta e rappresentativa. Quindi su due quesiti restanti andremo a votare, come dicevo, sugli appalti e sui voucher. Dicevo che si scioglie un nodo molto importante per le sorti della legislatura che naviga un po' a vista, lo dicemmo anche subito dopo il referendum, che sarebbe stato comunque difficile, la situazione difficile per qualsiasi governo, che se fossero stati bocciati tutti e tre i quesiti sarebbe stato un harakiri, e quindi avremmo dovuto anticipare il voto. È chiaro che non basterà rimaneggiare la materia dell'articolo 18 per salvare la faccia, servono interventi molto molto seri. Per quanto riguarda le critiche a questo esito della Corte Costituzionale, la Confindustria ha esultato, infatti condivide pienamente le decisioni della Corte Costituzionale, che dichiara inammissibile il quesito della CGIL sull'articolo 18, mentre si diceva convinta la Confindustria di una mediazione sui voucher. Anche il CNA è soddisfatto per il verdetto della Corte. Un esito contrario, dice il CNA, avrebbe significato un passo indietro nella certezza del diritto per le imprese che investono e creano occupazione. Quindi è chiaro che questo verdetto ha ravvivato molto il dibattito politico, ma ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche al Presidente del Consiglio Gentiloni, che tra l'altro, come dirò poi tra un poco, ha bisogno di un periodo di tranquillità, perché è stato reduce da un intervento cardiaco non propriamente lieve, ma che ne ha un po' turbato la vita politica, la vita istituzionale italiana, ma che è già stato superato e del quale poi magari dirò qualcosa di più preciso tra qualche minuto. Sono le 10:40 e passiamo al quarto brano, sempre della Scuola Genovese, uno dei rappresentanti più caratteristici sicuramente è Bruno Lauzi. Bruno Lauzi che nel 1963 se ne esce con questa Ritornerai, che adesso ascolteremo insieme, e che racconta la storia piuttosto ruvida, tutta imperniata su questa parola ripetuta tante volte, ritornerai, il che lascia intendere che qualcuno se n'è andato, perché se dici ritornerai pensi che no, ritornerà qualcuno che se n'è andato, in realtà è qualcuna in buona sostanza, perché lui è stato piantato. Ma la bellezza di questa canzone è che è proprio un film che il protagonista si crea immaginando che lei senz'altro ritornerà da lui, anche se poi a un certo punto riconosce il protagonista della canzone che questo suo pensiero ottimistico in realtà è soltanto un sogno. Voglio sottolineare anche l'orchestrazione di un grandissimo jazzista che è Angel Gatti, di origine argentina, ma che lavorò molto per quasi un decennio in Italia, aveva lavorato anche con Frank Sinatra, e sentirete una tessitura orchestrale molto ricca che serve ad accompagnare una delle voci che io direi più originali della canzone italiana, che è quella di Bruno Lauzi. Ascoltiamo da questa bellissima voce Ritornerai.
Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te e scoprirai. Quel giorno riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai. Ti senti sola con la tua libertà ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai, ritornerai.
Come dicevo poco fa, il nostro premier Paolo Gentiloni ha passato un brutto quarto d'ora, ma dico subito che ne è già uscito brillantemente. Anzi, entro pochi giorni, pare già sabato prossimo, sarà dimesso dall'ospedale e dentro un paio di settimane sarà di nuovo alla scrivania di Palazzo Chigi. Che cosa è successo? È successo che il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, che vi ricordo ha 62 anni, è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica martedì notte al Policlinico Gemelli, perché aveva accusato un lieve malore al ritorno dalla sua visita all'Eliseo, dal presidente francese François Hollande. L'intervento è riuscito perfettamente, come dicevo prima, la convalescenza sarà abbastanza breve. Ha già ringraziato per l'affetto di tutti i suoi amici, di tutto il ventaglio parlamentare, non soltanto dei suoi amici di partito, ma anche dell'opposizione. Il Presidente del Consiglio, fa sapere un comunicato stampa, è sempre rimasto vigile prima, durante e dopo l'operazione. E ieri mattina pare che avesse già in mano lo smartphone per rispondere agli auguri di prima della pronta guarigione. E il primo a fargli questi auguri è stato proprio l'amico Matteo Renzi, che ieri ha fatti per all'amico Paolo, ha tenuto a precisare la vicinanza personale e di tutto il PD. Perfino i 5 Stelle, con i quali il Premier non è mai stato troppo tenero, per questa occasione disseppelliscono l'ascia di guerra e fanno gli auguri attraverso la voce di Luigi Di Maio al Premier. Anche Fratelli d'Italia, Lega, auspicano una rapida dimissione. Quindi non c'è da preoccuparsi, i sanitari, i medici, i cardiochirurghi che hanno operato il Premier ci tranquillizzano, anzi affermano che l'operazione di angioplastica effettuata sul Presidente del Consiglio, che si è resa necessaria per l'ostruzione di un ramo coronarico, è andata a punto perfettamente con l'impianto di uno stent. Non c'è nessun rischio, trascorse come sono trascorse le 48 ore, non dovrà nemmeno fare terapie particolari, ma soltanto di mantenimento. E ci dice il dottor Roberto Vannicelli, che lo ha operato, che potrà ritornare prestissimo, naturalmente dosando almeno all'inizio le energie, potrà tornare al lavoro con tutta la sua energia. Simpaticamente l'ex presidente Napolitano gli ha mandato un messaggio, gli ha detto di prendersela più tranquillamente, gli ha detto, come dicono gli americani, take it easy. L'ex capo dello Stato Giorgio Napolitano, nonostante i suoi oltre 90 anni, è sempre di grande spirito. Naturalmente tutti quanti noi auguriamo al Premier Paolo Gentiloni veramente una prontissima guarigione, e nella speranza di rivederlo al più presto alla guida del nostro Paese, che ha bisogno non soltanto di una buona salute, come ormai sta recuperando, ma anche di un dispendio di energie fuori dal normale, perché, come dicevamo prima commentando la sentenza della Corte Costituzionale sull'articolo 18, ha bisogno veramente di una presenza costante negli sgabelli di Palazzo Chigi, alla scrivania di Palazzo Chigi. E altre notizie di politica interessanti o che vale la pena sottolineare vengono da Bruxelles, dove effettivamente i 5 Stelle hanno fatto un avanti indietro, poi di nuovo avanti, che sinceramente non si è ben capito, ma su questo argomento ritorneremo tra poco. Vogliamo ascoltare un altro brano, un brano che è veramente una delle canzoni più belle mai scritte in italiano, è veramente una poesia, l'ha scritta Luigi Tenco nel 1966, il brano è Un giorno dopo l'altro. Luigi Tenco ci canta il tempo che passa, che scorre, che lascia indifferenti, i giorni che passano, che sono uguali a quelli che sono già passati, un tempo che passa quasi senza speranza. È veramente una poesia bellissima, quanto amara constatazione dell'inutilità sulla vita. Pensate che soltanto un anno dopo, nel 1967, e precisamente la sera del 27 gennaio, con un colpo di pistola alla tempia, Luigi Tenco si suiciderà. Sembra quasi che, anticipando questo evento drammatico, Luigi Tenco ci dica: voglio togliere il disturbo. Un giorno dopo l'altro, Luigi Tenco.
Un giorno dopo l'altro il tempo se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case. Un giorno dopo l'altro e tutto è come prima, un passo dopo l'altro, la stessa vita.
e gli occhi intorno cercano quell'avvenire che avevano sognato, ma i sogni sono ancora sogni e l'avvenire ormai è quasi passato. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va, domani sarà un giorno uguale a ieri. La nave ha già lasciato il porto e dalla riva sembra un punto lontano. Qualcuno anche questa sera torna deluso a casa piano piano. Un giorno dopo l'altro la vita se ne va e la speranza ormai è un'abitudine.
Come accennavo prima, qualche problema in casa dei 5 Stelle, infatti iniziano le prime fughe dopo la sconfitta subita dalla coppia Grillo-Casaleggio con il no dei liberali europei all'ingresso dei 17 pentastellati nel loro gruppo. Infatti Matteo Salvini accoglie il grillino passato Giancarlo Giorgetti, passato nel suo gruppo in Europa, appunto al Parlamento europeo, il capogruppo, che era capogruppo del Carroccio alla Camera. E noi stiamo arrivando verso la fine della prima parte del nostro programma, e come sempre ci ritroveremo subito dopo le notizie del TG per l'ultima parte, che dedicheremo ormai come da tradizione alle notizie un po' più locali, un po' più nostrane. Ci lasciamo con un altro bellissimo brano, questa volta sempre della scuola genovese, ma una nuova leva della scuola genovese. Si tratta di Francesco Baccini, cantautore molto ironico e molto bravo e divertente, che ci farà ascoltare Donne di Modena.
Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Modena hanno larghi fianchi, le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette, le donne di Genova non ridono per niente, le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e san far l'amore, e fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e san far l'amore. E Dio che sono uno spirito maligno, mi muovo di notte con l'istinto di un bagnino. Ehi, hey, fammi capire un po' se ci stai oppure no. Le donne di Padova guardano dietro ai vetri, le donne di Padova non hanno mai segreti, le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. E fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. Ed io che sono uno spirito maligno, mi muovo di notte con l'istinto di un vampiro. Ehi, fammi capire un po' se ci stai oppure no. Le donne di Modena hanno le ossa grandi, le donne di Genova ridono fra i denti, le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti faccio da mangiare, non so cucinare, odio ricamare, ma so far l'amore. E faccio da mangiare, odio ricamare, faccio anche l'amore, ma ormai è un particolare.
Semplicemente Romano e Paolo, commenti a ruota libera su attualità, politica e cultura. Il giovedì alle 10 in diretta su Radio Incontri.
Ed eccoci ancora in diretta, sono le 11.03, iniziamo l'ultima tranche del nostro programma del giovedì e che poi, come tutti sapete, andrà in replica il sabato alle ore 13. Ricordo che potete mettervi in contatto con noi attraverso il numero telefonico 0575 60 48 30 e attraverso gli altri contatti che sono il sito www.radioincontri.org e l'email radioincontri@libero.it. Quindi contattateci se volete. La nostra rubrica prevede che in questa seconda ed ultima parte trattiamo argomenti locali e direi che una delle notizie più importanti riguarda la Banca Popolare dell'Etruria, o meglio la nuova Banca Popolare dell'Etruria, che finalmente pare che abbia trovato una sua collocazione. C'è ancora l'attesa dell'ufficialità, ma pare che ormai sia cosa fatta. Titola La Nazione, che ho qui davanti nelle pagine aretine, titola in un articolo di Sergio Rossi, titola così: arrivano i bergamaschi. Dice il giornalista aretino: siamo all'ultimo petalo della Margherita, nulla più osta al passaggio di Banca Etruria a Ubi all'indomani della riunione dei consigli dell'Istituto di Credito Bergamasco. Quindi possiamo dire con soddisfazione e anche con un po' di scaramanzia, perché ancora manca proprio l'ufficialità della notizia, ma ormai, come dicevo, pare cosa fatta, perché la trattativa è chiusa di questo istituto guidato da Victor Massià è ormai cosa certa. Victor Massià è uno dei colossi, un portafoglio addirittura da 3 milioni e mezzo di clienti, una raccolta da 87 miliardi che fa ben sperare per la Banca Etruria, le due sorelle di sventura che sono Marche e Cari Chieti, che come ricorderete sono finite in una risoluzione con il decreto del novembre del 2015. Quindi una storia che finisce bene, purtroppo non è finita ancora bene per tutti quei risparmiatori che ci hanno rimesso dei soldi, ma possiamo pensare che anche quella situazione sia ancora in divenire e che quindi possano trovare ancora una soluzione di rimborso, che sarebbe assolutamente una cosa giusta. Sempre dalle notizie locali c'è un appello del provveditore aretino Roberto Curtolo, che invita le società sportive e le istituzioni a collaborare con le scuole aretine. Dice: fate squadra con e per i ragazzi. Quindi è richiesto uno spazio più importante per lo sport nella scuola, e questo è sicuramente un aspetto fondamentale, perché lo sport è molto educativo, e qui mi riallaccio al discorso che abbiamo fatto all'inizio del nostro programma questa mattina, quando commentavo la drammatica notizia che viene da Ferrara del ragazzo di 16 anni che ha trucidato i propri genitori. Ecco, lo sport è utile. Lo sport è utile perché fin da giovani, giovanissimi, fin dalle scuole materne, dalle scuole elementari, via via su fino agli altri livelli della nostra scuola italiana, è importante, perché lo sport ti mette in contatto con i tuoi limiti e quindi ti fa sperimentare le tue difficoltà e i tuoi limiti, non ti fa sentire un dio in terra. E poi lo sport ti aiuta anche a capire quanto è importante giocare con la squadra, contare sugli altri, aiutare gli altri e cercare di essere aiutato dagli altri. Quindi un applauso al nostro provveditore, che chiede più spazi per lo sport e fa appello alle società sportive e a tutte le istituzioni sportive perché possano collaborare con le scuole aretine. A questo punto lanciamo il primo brano della seconda parte della nostra trasmissione, che è il settimo in totale. Ascoltiamo un brano molto bello, scritto da Sergio Endrigo, che come dicevo prima non nasce a Genova, quindi è a metà parte della scuola genovese, perché lui nasce a Pola, ma si trasferirà con la famiglia e quindi crescerà artisticamente a Genova. Scrive nel 1966 questa canzone intitolata Girotondo. È un brano musicale con il testo ispirato ad una lirica di Paul Fort che è intitolata La Ronde autour du monde, che Sergio Endrigo riprende, riarrangia. Lo stesso Endrigo aveva dichiarato che gli venne in mente l'argomento di questa canzone, che è un argomento di pace, leggendo un romanzo intitolato Le campane di Basilea, dove apprende che prima dell'inizio della prima guerra mondiale a Basilea, per scongiurare la guerra imminente, c'era stata una grande festa con cortei di ragazzini e ragazzini vestiti da angioletti che cantavano appunto la poesia di Paul Fort. Quindi lui decise di tradurla in italiano e di musicarla per farne una canzone che è diventata Girotondo intorno al mondo.
Se tutte le ragazze del mondo si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe un girotondo intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi del mondo volessero una volta diventare marinai, farebbe un grande ponte con tante barche intorno al mare. E se tutta la gente si desse la mano, se il mondo veramente si desse una mano,
parlare di vaccini. Ultimamente se ne è parlato tanto, sia per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale, che ormai da tantissimi anni viene segnalato come l'unico rimedio alle epidemie influenzali annuali che tutti gli inverni si presentano alle porte, ma anche il vaccino per la meningite, che purtroppo qui in Toscana ha causato anche diverse vittime, purtroppo anche tra i giovani. Ma questa volta voglio parlare del vaccino per quanto riguarda il tetano, perché purtroppo sembra impossibile, sembra una notizia farlocca, ma in realtà purtroppo è verissima, perché qui da noi ancora si muore di tetano. È capitato ad una signora anziana di 75 anni che lavorando nel suo orto i sanitari hanno ricostruito la vicenda, probabilmente ferendosi in un canniccio che era lì nell'orto, si è infettata con il tetano. Il problema è stato che non è stato riconosciuto subito come malattia grave, la signora ha pensato ad un'influenza, ha pensato ad una lieve infezione, poi ha perso purtroppo molto tempo. Quando si è recata al pronto soccorso erano passati ormai un paio di settimane dal momento in cui si era ferita e ormai era troppo tardi per intervenire. Purtroppo non era vaccinata con l'antitetanica e i sanitari si sono prodigati per fare tutto quello che era nelle loro possibilità, ma ahimè non è servito a niente e quindi la signora purtroppo è residente a Pietraviva, in Val d'Ambra, è morta. Ecco, quindi il discorso sui vaccini è un discorso che, siccome siamo in una radio, quindi presumiamo che qualcuno ci ascolti, ecco, dobbiamo toglierci l'idea del vaccino pericoloso, del vaccino, c'è il luogo comune che i vaccini sono pericolosi, quindi è meglio non farli, quindi che portano iella, che tutti i discorsi molto stupidi, se mi permettete l'aggettivo. Invece i vaccini salvano la vita dalle malattie che abbiamo detto, quelle gravissime come la meningite, da ferite accidentali come il tetano. Quindi facciamo i richiami, informiamoci presso i nostri medici di famiglia, facciamo il resoconto, chiediamo alle unità sanitarie di farci di ricapitolare tutta la scheda dei nostri vaccini, se vediamo che dobbiamo fare il richiamo facciamolo e vacciniamoci soprattutto quelli che sono più a rischio, gli anziani, i bambini, quelli che hanno delle patologie, perché un vaccino salva la vita, perché queste cose non possano più accadere. Ascoltiamo ancora un altro brano, Andrea, tu che dici? Ascoltiamo un altro brano, sempre rigorosamente dalla scuola genovese. Ascoltiamo una nuova leva della scuola genovese, che ormai però è di mezza età, a dir la verità, perché si tratta di Ivano Fossati con un brano intitolato Mio fratello che guarda il mondo, dall'album Lindenberg del 1992. Questo brano, Mio fratello che guarda il mondo, da molti è considerato come una riflessione sul mondo degli extracomunitari e è un'interpretazione effettivamente che ci può stare, anche se per me almeno riflette in maniera più generale la difficile convivenza con le diversità, con le difficoltà dell'accettazione più ampia del termine, ecco, quindi i disagi, le povertà, la malattia, le condizioni che possono cambiare, quindi una canzone che fa sicuramente riflettere sul tema della diversità. Ascoltiamo Mio fratello che guardi il mondo.
Mio fratello che guardi il mondo non somiglia a te. Mio fratello che guardi il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci trovi. c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà. Sono nato e ho lavorato in ogni paese e ho difeso con fatica la mia dignità. Sono nato e sono morto in ogni paese e ho camminato in ogni strada del mondo. Che vedi, mio fratello, che guardi il mondo? Il mondo non somiglia a te, mio fratello, che guardi il cielo e il cielo non ti guarda. Se c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverà. Se non c'è strada dentro il cuore degli altri, prima o poi si traccerà.
Siamo alle notizie locali, vorrei ricordare due eventi in particolar modo perché sono molto interessanti e riguardano i nostri figli, riguardano i nostri ragazzi, i nostri studenti. Forse oggi è stato un po', no, il minimo comune multiplo della nostra trasmissione, quello dei giovani e dell'educazione, che è ritornato più spesso. Voglio invitarvi ad un incontro che ci sarà domani, che è intitolato «Punire non serve a nulla. Educare i figli con efficacia, evitando le trappole emotive». È proprio questo il titolo della conferenza in programma domani a Fogliano alle ore 18 nella Sala Gervasi. Relatore della serata sarà Daniele Novara, un pedagogista, consulente e formatore di esperienza nel settore, che ha fondato il Centro Psicopedagogico per l'Educazione e la Gestione dei Conflitti. È docente anche all'Università Cattolica di Milano in formazione interculturale. Questo incontro è organizzato dall'Associazione di Fogliano Quinto Cantiere in collaborazione con il Comune. I genitori, gli educatori, gli insegnanti di oggi si trovano di fronte a grandi cambiamenti sociali che a volte sono veramente velocissimi, quindi è necessario che ci attiviamo per aiutare i genitori e tutti quelli, come dicevo prima, che hanno a che fare con e che hanno un compito educativo per condividere le problematiche, per condividere anche le soluzioni o comunque semplicemente per sostenerli in questa responsabilità molto molto importante. L'altra notizia che voglio dare invece riguarda il liceo classico di Cortona Luca Signorelli. Domani, venerdì 13 gennaio alle ore 16, inizierà la notte dei licei. Ormai è il terzo anno che in tutta Italia alcuni licei classici, credo, non ricordo con precisione la cifra giusta, ma mi sembra 240 licei classici in tutta Italia partecipano a questa iniziativa, la notte del liceo classico, aprendo la scuola a tutti quelli che vogliono condividere una bella serata dove gli studenti daranno modo di far vedere le loro capacità non soltanto culturali ma anche teatrali, laboratoriali, artistiche. In particolar modo nel liceo classico Luca Signorelli e di Cortona saranno proposti alcune conferenze, ci saranno spazi dedicati all'arte, sarà inaugurata anche la mostra del giocattolo al Palazzo La Moderna qui a Cortona e poi tutta la serata fino alle 23:30 con rappresentazioni, musiche. Ci sarà anche un buffet verso le ore 20 al quale sono invitati tutti gli amici del liceo di Cortona, ex studenti, genitori, tutti quelli che vorranno intervenire e condividere con gli studenti e con i professori naturalmente che hanno organizzato insieme agli studenti questo momento, una serata particolare, una bella serata di cultura, di divertimento e di arte. Quindi vi aspettiamo, perché anche io faccio parte del collegio docenti di questa bellissima e storica scuola cortonese e ne sono tra l'altro molto orgoglioso. Credo che siamo giunti alla fine di questo programma, della trasmissione di oggi, che per la prima volta ho condotto da solo, ma ho sentito spiritualmente la presenza di Paolo che mi ha accompagnato. E quindi non mi rimane che ringraziarvi per il gentile ascolto, darvi appuntamento alla prossima settimana, ma vi ricordo che questo programma sarà replicato sabato alle ore 13, quindi chi lo avesse perduto può rifarsi ascoltandolo in replica. Non mi rimane che salutarvi, Romano Scaramucci da Radio Incontri, non può che lasciarvi con un brano musicale molto bello, sempre della scuola genovese, questa volta sono un gruppo musicale genovese, rigorosamente genovese, si tratta dei New Trolls che cantano Signore, io sono Irish, è una delle canzoni più celebri, narra la storia di un uomo che ogni giorno va a lavorare a piedi a 30 miglia da casa e chiede a Dio una bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro. E con Irish vi saluto, ciao e a risentirci.
Tu lo sai che lavoro e alla sera le mie reni non cantano. Tu mi hai dato il profumo dei fiori, le farfalle, i colori e le labbra di Esther create da te. Quei suoi occhi incredibili solo per me. tu lo ricordi, signore, non ha la bicicletta. Nel tuo giorno le rondini cantano, la tua gloria nei cieli. Solo io sono triste, signore, la tua casa è lontana. Devo stare sul prato a parlarti di me, e io soffro, signore, lontano da te. Io sono Irish, quello che verrà da te in bicicletta.